Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nella vita, per stare bene, non dipende tanto dalle circostanze. Dipende molto da avere una prospettiva vera e giusta. Quando noi vediamo le cose in modo squilibrato, non importa quanto bene stai, quanto benedizioni hai, non importa quanto Dio ti sta curando, tu starai male. O avrai un bene falso che crollerà. Quando noi non vediamo le cose in modo equilibrato, ci porta tanto male. Abbiamo bisogno di una prospettiva giusta. Perché purtroppo abbiamo la tendenza di guardare troppo spesso alle circostanze del momento. Hai problemi al lavoro? Hai qualche male? Non ti trattano, qualcuno non ti tratta in modo giusto. C'è qualcosa che vorresti che non hai. Ci sono pesi. E tendiamo, sbaglio, che tendiamo a focalizzare sulle cose del momento. Hai pure degli uomini. Oppure c'è qualcosa del mondo che desideri e ci pensi tanto. Tendiamo a concentrare, a focalizzare molto sulle cose intorno a noi in questo momento. E questa non è una prospettiva giusta. Troppo spesso dimentichiamo troppo del passato e non pensiamo abbastanza del futuro. E viviamo nell'oggi. E vivere così rovina la vita. Basta pensare a tanti esempi. Come sta un genitore che sta passando un brutto periodo con i figli, se pensa solo a quel brutto periodo in quei momenti? Sta male. Come sta un agricoltore quando capita una grande grandine che distrugge i campi, poi vengono insetti che mangiano quello che rimane? Come sta? Pensa solo adesso, a questa stagione, questo anno. Lui vuole arrendersi, vuole dire basta, vendo tutto, non faccio più agricoltore. Se pensa solo a quel momento. Un paziente che è uscito dalla chirurgia pensa solo ai dolori che ha in quel momento. E non pensa a quello che è stato tolto, che gli faceva del male, che guarendo dall'intervento sarà molto meglio. Se pensa solo al dolore, come sarebbe? E così tanti esempi. In quasi ogni campo della vita, se noi non abbiamo la prospettiva giusta, ci rovina la vita. Siamo schiacciati, afflitti, depressi. Abbiamo bisogno della prospettiva giusta. Allora, con l'aiuto di Dio, voglio aiutarci ad avere la prospettiva giusta. Voglio parlare a voi che siete figli di Dio. Che vuol dire? Per chi non è figlio di Dio, ascolta per capire la tua condizione, che sarebbe il contrario. O meglio dire, sto per spiegare cos'è la situazione senza Dio. Ma se tu hai Dio, hai bisogno di ricordare e di pensare non ad oggi, ma alla realtà. Perciò, per pensare alla realtà, bisogna iniziare pensando a qual è la condizione che era quello di ogni figlio di Dio prima, e è di ognuno che non è figlio di Dio. Qual è la condizione di un uomo senza Cristo? È di essere sotto l'ira di Dio. Allora, domanda. Su 100 persone che sono sotto l'ira di Dio, quanti sanno di essere sotto l'ira di Dio? Naturalmente nessuno. Non sanno. però non cambia niente. Sono sotto. Cambierà tutto quando scatterà su di loro. Quindi hanno bisogno di sapere. Noi siamo nati e cresciuti sotto l'ira di Dio. E senza Cristo, se fossimo senza Cristo, saremmo rimasti sotto l'ira di Dio per tutta l'eternità. Com'è l'ira di Dio? Com'è l'ira di Dio? È un termine, ma com'è l'ira di Dio? Romani 1:18 dice: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nella giustizia. L'ira di Dio si rivela, questo veramente è al giudizio. Noi non vediamo l'ira di Dio adesso, vediamo piccoli pezzi, ma non vediamo l'ira di Dio. Si rivelerà dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini. E questa ira di Dio era sopra di noi. Conosciamo benissimo Efesini 2, che dice: e Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo le cose di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, vivevamo ognuno come volevamo noi, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Eravamo figli di ira. L'ira di Dio è così terribile che non riusciamo a comprendere che la minima parte è più terribile di qualsiasi cosa del mondo, è più terribile di qualunque malattia, più terribile di qualunque problema, di qualunque persecuzione. La Bibbia la descrive in termini terribili. Ed è importante che ci pensiamo. E voglio che con l'aiuto di Dio pregare di comprendere sempre di più l'ira di Dio. Io vorrei che ciascuno si impegnasse a pensare all'ira di Dio. Perché solo se tu pensi all'ira di Dio avrai una prospettiva giusta della tua vita oggi. Io leggo da Salmo 18, se volete trovare questo, Salmo 18, leggo da 6 a 15, Salmo 18, questo non è la piena manifestazione, è una piccola, piccola parte dell'ira di Dio. E nota come Dio ha sparso un po' della sua ira sugli uomini malvagi. Salmo 18, leggo da 6. Nella mia angoscia invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne davanti a lui, ai suoi orecchi. Allora la terra fu scossa e tremò. Anche le fondamenta dei monti furono scosse e scrollate. Perché egli era acceso di ira. Un fumo saliva dalle sue narici. E un fuoco divorante gli usciva dalla bocca. Da lui sprizzavano carboni accesi. Egli abbassò i cieli e discese con una densa caligine sotto i suoi piedi. Cavalcava un cherubino e volava. Volava veloce sulle ali del vento. Aveva fatto delle tenebre il suo velo e per padiglioni intorno a sé aveva posto l'oscurità delle acque e le dense nubi del cielo. Dallo splendore che lo precedeva si sprigionavano densi nubi, grandine e carboni ardenti. L'Eterno tuonò nei cieli e l'Altissimo fece udire la sua voce con grandine e carboni ardenti. Scagliò la sua sete e disperse i nemici, lanciò fulmini in gran numero e li mise in fuga. Al tuo impovero, o Eterno, al soffio del vento dalle tue narici, le alvee dei fiumi apparvero e le fondamenta del mondo furono scoperte. L'ira di Dio è oltremodo terribile. Questo sta per arrivare. Non ci sarà nascondiglio. Gli uomini non avranno posto da correre. Salmo 97, leggo un versetto e poi Abacuc 3:5, due versetti. Un fuoco lo precede e consuma i suoi nemici tutti intorno. Abacuc 3:5. Davanti a lui camminava la peste e pestilenza ardente seguiva i suoi passi. Le persone alla tua scuola subiranno quest'ira. Le persone in base, le persone che vanno per chemioterapia, le persone alla ditta, le donne nel supermercato, tutte queste persone vedranno l'ira di Dio, subiranno l'ira di Dio se non hanno Gesù Cristo. E non possono avere Gesù Cristo. La Bibbia dice in Romani 10, non possono credere per essere salvati se non sentono, e non sentiranno se non c'è chi predica. L'ira di Dio sta per arrivare. È più terribile di quanto la mente umana può concepire. Quando scatenerà, non ci sarà scampo. Vediamo questo spesso. Conosciamo Apocalisse 6, ho letto tante volte. Quindi il cielo si ritirò come una pergamena che si rotola, era ogni montagna ed isola fu smossa dal suo luogo, e i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche fra le rocce dei monti e dicevano ai monti, alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? Questo giorno sta per arrivare. Sarà un giorno di terrore, ma non ci sarà posto di nascondersi. Non passerà mai. Quando arriva, resterà per sempre su quelle persone che non hanno Cristo. Apocalisse 20 descrive lo stagno di fuoco, che sarà la piena manifestazione dell'ira di Dio. Allora il diavolo che lei ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Ma non ci sarà solo loro lì dentro. Dopo pochi versetti dice, ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e con zolfo, che è la morte seconda. L'ira di Dio si spanderà sempre, giorno e notte, nel lago di fuoco e di zolfo. Questo era l'ira che era sopra di noi. Alla luce del fatto che l'ira di Dio porterà ad un tormento infinito ed eterno, pensa alle tue sofferenze e difficoltà oggi in confronto con l'ira di Dio. Pensa ai tuoi problemi in confronto con l'ira di Dio. Possono essere problemi fisici, possono essere sentimentali, possono essere sofferenze di problemi materiali, possono essere persecuzioni, cattiverie che ricevi dagli altri, possono essere pesanti se li guardi senza la prospettiva dell'ira di Dio. Ma il fatto è che quello non è guardare secondo verità, perché c'è l'ira di Dio, era sopra di te, e quando pensiamo a quello che stiamo subendo adesso, e come Paolo dice in 2 Corinzi, capitolo 4, come descrive le sue difficoltà, i suoi afflizioni, la sua persecuzione terribile, la spina nella carne, quasi messo alla morte più volte, fame, sul mare aperto un giorno e notte, come descrive tutto quello che ha subito lui? Secondo Corinzi 4, sono persuaso che le nostre momentanee e leggere afflizioni non siano paragonabili alla gioia eterna che abbiamo in Cristo Gesù. E stoltezza, non ricordare l'ira di Dio spesso. E stoltezza, non ricordare l'ira di Dio, perché quando noi non ricordiamo l'ira di Dio, i nostri problemi si ingrandiscono nella nostra mente e diventano molto più grandi di quello che sono, perché sono da vedere in confronto con l'ira di Dio. È vera stoltezza non vivere ricordando il giudizio e l'eternità. Gesù parla della stoltezza di non pensare all'eternità in Luca 12, vi leggo io. Poi disse loro: fate attenzione a guardatevi dall'avarizia, perché la vita dell'uomo non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Detto in un altro modo, la vita non consiste nel fatto di avere una bella vita sulla terra. Non è quello la vita. Ed egli disse loro una parabola. La tenuta di un uomo ricco diede un'abbondante raccolta. Ed egli ragionava fra sé dicendo: che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse: questo farò. Dimollerò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. E lì bisogna capire. Lui sta bene perché ha tanto, e secondo il suo ragionamento, se avesse avuto poco, sarebbe stato male. Non dimentichiamo quello. Sta dicendo: mio stato di animo dipende dalla mia condizione, le mie circostanze al momento sto bene. Ah, anima mia, goditi. Lo stesso uomo con problemi avrebbe detto: guai a me, che male che sto, 2, 3, 4 anni di fila con poca raccolta. E Gesù sta dicendo: questo è stolto. Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà domandata, e di che, chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avvieni a chi accumula tesori per sé e non è ricco verso Dio. Così avviene per chi cerca di accumulare i tesori, chi cerca nella vita la salvezza, avendo meno problemi. Oh Dio, solo un po' di sollievo dai miei pesi e starei bene. Ricordiamo l'ira di Dio. Ricordiamo che l'ira di Dio non è quasi per niente visibile fino al giudizio, e poi sarà impossibile scampare. Perciò ricordiamo che noi eravamo sotto l'ira di Dio, che si rivelerà al giorno di giudizio. Però chi non ha il perdono in questa vita manca tutte le benedizioni migliori di questa vita. Pensate alle benedizioni che non avremo se non avessimo il perdono. Sto cercando di vedere la mia vita, la tua vita, in una prospettiva giusta. Che vita avremo se non avessimo perdono? Prima di tutto, saremo, come dice in Efesini 2, come eravamo. Perciò ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano di uomo, ricordatevi che eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Qual è la condizione di chi non ha Cristo? Qual era la nostra condizione? Eravamo senza speranza. senza le promesse, senza Dio. Pensiamo alle promesse di Dio, che eravamo senza queste promesse, perché non avevamo perdono. Gesù dice, in Giovanni 14:1, conosciamo, il vostro cuore non si è turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Quello non è detto a tutti, è detto a chi ha Cristo. Tu, senza Cristo, non avevi modo di non avere un cuore turbato, perché non avevi mai l'appoggio che serviva. Quando arrivavano i problemi, non c'era vero appoggio. Dovevi sperare in cose inventate, non campate. Non avevi nessun modo vero di non avere un cuore turbato. Dovevi avere un cuore turbato. Filippesi 4, 6, 7 non era vero. Prima del perdono. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sovravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Noi non avevamo quella pace. Non era disponibile. Avevamo ogni motivo di avere ansietà e non potevamo portare le nostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, perché non ci ascoltava, perché il nostro peccato faceva una barriera fra noi e Dio. Non potevamo gettare ogni peso su Dio, perché non aveva cura di noi. Questo era ieri, parlando della vita e non solo di questi giorni. Solo ieri questa era la nostra condizione. Senza il perdono in Cristo non è vera. E non era vera. Romani 8:28, noi sappiamo che tutte le cose cooperano a bene per coloro che amano Dio. Non amavamo Dio. Non amavamo Dio e le cose non cooperavano al bene. Anzi, quando è successo qualcosa di brutto, era qualcosa di brutto e portava male e non portava bene. E le speranze, ma le cose miglioreranno, dai, vedrai che ti porterà qualche bene. Era una menzogna. No, le cose senza Cristo portano solo a più male, un male eterno. Questa era la nostra realtà, era la nostra vita. Non lo sapevamo, eravamo ciechi, ma era la nostra realtà. Adesso che Dio ci ha aperto gli occhi, quanto è importante ricordare. Adesso fermati a pensare. Che cos'è la vita senza il perdono in Cristo? È una vita senza speranza. È una vita in cui i pesi non portano alcun bene. È una vita in cui non c'è accesso a Dio. Una vita in cui si può pregare ma non serve, perché Dio non ascolta, perché siamo separati a causa del peccato. Ed è una vita in cui, per quanto le cose possono andare male, hai solo peggio davanti a te per tutta l'eternità. Questa era la nostra vita. Allora dico a ciascuno che è salvato, pensa. Questa era la tua vita. Tu avevi quella vita, ma a causa del fatto che eri spiritualmente cieco e morto, non sapevi quanto terribile era la tua condizione. La tua vita era infinitamente peggio di quanto riuscivi a immaginare, ma non lo sapevi. Tu eri sotto l'ira di Dio. Ma chi è in Cristo non è più sotto l'ira di Dio. Non è più in quella condizione così terribile. Non è più senza speranza. Ora, in Gesù Cristo, parlando a chi ha Cristo, tu hai una speranza viva. Hai le preziose e meravigliose promesse di Dio. In Cristo non sei più sotto l'ira di Dio. Piuttosto, sei coperto dall'amore di Dio e nulla ti separerà dall'amore di Dio per te in Cristo Gesù. Com'è avvenuto questa trasformazione? Com'è possibile che noi che eravamo sotto l'ira di Dio ora siamo coperti con l'amore di Dio? Questo è avvenuto per mezzo del perdono. Il perdono in Cristo Gesù. Quanto è importante per noi di comprendere e pensare al perdono. Quanto hai pensato tu al perdono negli ultimi giorni? Il perdono di Dio vale più di tutti i tesori del mondo messi insieme, vale più della salute, vale più dell'approvazione degli uomini, vale più delle cose, vale più dei nostri cari, vale più della vita stessa. Quanto è importante per noi di comprendere sempre di più e meditare sempre di più su il grande dono del perdono. E prego che Dio ci aiuterà a capire sempre di più questo. In termini semplici, il perdono è quando Dio toglie la nostra condanna e la mette su Gesù Cristo. Il perdono ci porta da uno stato di essere sotto la condanna terribile per subire l'ira di Dio per sempre, ad essere giustificati e beneficiari delle meravigliose benedizioni in Cristo Gesù. Leggo Salmo 32, i primi due versetti, che poi viene citato in Romani 4. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Beato, 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 colui la cui trasgressione è perdonata. Dobbiamo capire che quando eravamo ancora colpevoli della nostra trasgressione, eravamo separati da Dio. La nostra trasgressione era... Cos'è la trasgressione? È l'insieme di tutti i nostri peccati. La trasgressione è tutti i nostri peccati messi insieme. Tutto visibile a Dio. È una barriera impossibile da mai togliere o superare. Però in Cristo la nostra trasgressione, questa montagna fra noi e Dio, è stata perdonata e non è più applicata a noi. Detto in altro modo, il versetto dice: beato l'uomo il cui peccato è coperto. In Cristo Gesù il nostro peccato è coperto, coperto con il sacrificio di Gesù Cristo. Non è più considerato da Dio per quanto riguarda il giudizio finale. Infatti questo brano sta parlando del giudizio, perché dice: beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Quando è che Dio imputerà l'iniquità di qualcuno? Al giudizio. Sta parlando del giudizio. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità. Questo è perché Cristo, avendo tolto, non più si applica quella iniquità a quella persona. È stato imputata a Cristo. Allora pensa con me. La condanna che doveva cadere su di te è caduta su Gesù Cristo. Il tuo perdono è stato comprato per te con il sacrificio di Gesù Cristo. Stai pensando a questo? Abbiamo bisogno di pensare a questo. Per capire meglio il perdono che abbiamo, riflettiamo qualche minuto sul sacrificio di Gesù Cristo sulla croce per noi. Ricorda e pensa molto sul fatto che il male che doveva cadere su di te e restare su di te per tutta l'eternità è stato preso da Gesù Cristo sulla croce. L'ira di Dio così terribile ed eterna che dovevi tu subire è stata subita da Gesù Cristo sulla croce. La tua separazione eterna da Dio è stata presa da Gesù Cristo quando sulla croce è stato abbandonato dal Padre. Questa è la verità incredibile del Vangelo. Leggo qualche brano che parla del sacrificio di Gesù Cristo a posto nostro. Qualunque volta che tu leggi un brano così, fermati a pensare. Non leggere perché è nella tua lettura. Quello è come stare male e guardare la bottiglia di medicina e guarda, dice che è proprio per la mia malattia. Ah, e rimettere sulla scaffalatura senza aprire. Non ha senso. La lettura è per mettere dentro. Allora, ognuno che ha Cristo pensa questo. 1 Pietro 2, 24. Gesù, egli stesso, portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. E per le sue lividure siete stati guariti. Gesù Cristo portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Noi cerchiamo di evitare di portare i pesi degli altri. Però come viviamo? Come viviamo di natura? Cercando di portare o di evitare i pesi degli altri? Come natura, evitando. E poi, se qualcuno ci accusa falsamente di qualcosa che ha fatto un altro, come ci sentiamo? Tu hai fatto quello? Eh no, io non ho fatto quello! Vogliamo subito difenderci, giusto? Quando ci cade addosso la colpa di qualcun altro, come reagiamo? Non sopportiamo questo. Cosa ti turba tantissimo? Di essere accusato falsamente. Di essere accusato per qualche peccato che tu non hai fatto. E se tu hai fatto 10 peccati e qualcuno, capendo che le cose non vanno bene, ti accusa di un undicesimo peccato che non hai fatto, ma hai fatto 10, come reagisci? Non è vero, non è vero, mi stai accusando falsamente quando hai 10 peccati che non hai confessato. È giusto che noi tendiamo a odiare di essere accusati falsamente? Ma dice che Gesù Cristo ha preso peccati non suoi e ha detto: Padre, sono colpevole io, puniscimi. Non c'è nulla che odiamo più che essere accusati per quello che non abbiamo fatto. Per poter salvarti, Gesù doveva dire: sono colpevole io. Non Fabio, non Diego, non Denada, non Stefania. Io sono colpevole, punisci me. E Padre ha fatto. Un altro brano, lì in 1 Pietro 3,18. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito. Gesù Cristo ha sofferto sulla croce, il giusto per noi ingiusti. Se tu sei salvato, Gesù è morto per la tua ingiustizia. Ha fatto questo per portarti a Dio. Eravamo separati da Dio, sotto l'ira di Dio. Per mezzo di Gesù Cristo siamo stati riconciliati con Dio. Cristo ci ha condotti a Dio. Il perdono che abbiamo in Cristo non è un perdono parziale e non è un perdono temporaneo. È un perdono completo ed eterno. Salmo 103, se volete guardare, Salmo 103, descrive il nostro perdono, versetto 10 a 13. Salmo 103, versetto 10 a 13. Egli Dio non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Considera le verità in questo brano. Per mezzo di Gesù Cristo, Dio non ci tratta come meritiamo con i nostri peccati. Abbiamo considerato prima qualcosa dell'ira di Dio. E quanto è terribile. Noi meritavamo l'ira di Dio per tutta l'eternità. Gesù Cristo ha preso quell'ira al posto nostro. Oh, cari fratelli e sorelle, medita a ciascuno, medita su questa verità. Gesù Cristo, da tutta l'eternità in comunione con il Padre, Gesù Cristo il Santo, Gesù Cristo colui che ha creato l'universo, Gesù Cristo che è stato sempre, da quando sono stati creati, adorato dagli angeli. Gesù ha lasciato la sua gloria, si è abbassato per caricarsi del nostro peccato, per soffrire a posto nostro sulla croce, ha subito l'ira di Dio per poter offrire a noi il perdono dei nostri peccati e la salvezza. Non solo Dio non ci ha trattato come meritiamo e non ci ha castigato in base alle nostre colpe, ma Dio ha allontanato le nostre colpe da noi. Erano le nostre colpe, ma Dio le ha prese, le ha caricato su Cristo Gesù ed Egli le ha pagato in pieno. Quanto immenso è la benignità verso di noi se siamo fra quelli che lo temono. Quanto immenso e prezioso è il perdono che abbiamo in Cristo Gesù. Quanto è importante che pensiamo a questo perdono ogni giorno. Solamente così tu vivrai con una prospettiva giusta. Se tu non pensi ogni giorno più volte al perdono, stai vivendo una menzogna, vedendo le tue circostanze come fossero più grandi di quello che sono. Ogni volta che pensiamo al perdono che abbiamo in Cristo, dobbiamo pensare non solo agli immensi ed eterni benefici che abbiamo nel perdono, ma dobbiamo pensare all'immensità del costo del nostro perdono. Ho già parlato di questo, ma è giusto pensarci spesso e a fondo. Infatti la mente umana non è capace a comprendere la profondità del costo del nostro perdono, però tramite le scritture e con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo capirne sempre di più. Allora, leggiamo insieme Isaia 53. Leggiamo insieme Isaia 53 dal versetto 1 in avanti per capire un po' di più l'immensità del sacrificio di Cristo. Non sto per commentare questo brano, ma vi invito a portarlo a casa e meditarci. Isaia 53. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli, Gesù Cristo, è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice di un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato afflitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui. E per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti, come pecore, eravamo erranti. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Onestamente potremmo andare avanti e vi invito di andare avanti, ma non solo per leggere, ma per meditare. Chi farebbe questo? Gesù ha fatto questo per noi. Noi cerchiamo di evitare le sofferenze. Noi tendiamo a gridare a Dio quando dobbiamo soffrire. Gesù ha preso le vere sofferenze eterne che erano destinate a noi. L'ira di Dio ha preso per poter perdonarci e salvarci. Un altro brano fra tanti da vedere, conosciamo secondo Corinzi 5:21, e prego che possiamo riflettere su questo. Dice la stessa cosa: Dio, egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui, in Cristo. Dio Padre ha fatto essere peccato per noi Gesù Cristo. Colui che non aveva mai conosciuto peccato, Gesù non aveva mai peccato in alcun modo, è sempre stato purissimo, santissimo. Perciò per Lui di essere peccato per noi vuol dire andare totalmente contro la sua persona. Doveva sporcarsi incredibilmente per poter caricarsi dei nostri peccati, dei tuoi peccati e dei miei. E questo egli ha fatto come atto di amore per noi e come atto per soddisfare la giustizia di Dio. Pensa spesso a questa realtà, perché solo così avrai una prospettiva giusta della tua vita se tu sei in Cristo. Solo pensando a questo puoi vedere la vita in modo vero. Pensando al perdono che abbiamo in Cristo, è giusto chiederci: in che modo ci perdona Dio? Com'è il suo perdono? Allora, abbiamo già letto che Lui allontana la nostra colpa da noi come l'Oriente dall'Occidente. Ricordate? Salmo 103. Poi Isaia 43. Dio parla: io, proprio io, sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non ricorderò più i tuoi peccati. Quando Dio ci perdona, non si ricorda più dei nostri peccati. È come se non esistessero più per Lui. Questo perché sono stati presi da Cristo. La condanna è stata pagata. Quindi, finché non confessi un peccato, Dio si ricorda il tuo peccato. È per quello che manda disciplina. Ma quando tu confessi un peccato, vieni tolto da te, caricato su Gesù e pagato in pieno. Geremia 31:34. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino, né ciascuno il proprio fratello, dicendo: conoscete il Signore, l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quanto è importante capire e pensare a questa realtà per la tua vita. Dio cancella il tuo peccato. Non ci penserà più. Non passerà più per la sua mente. Il vero perdono significa che il tuo peccato è stato sepolito con Cristo, coperto per sempre dal sangue di Gesù Cristo. Basta. Non ho da dire. Cosa possiamo dire alla luce di questo? Ci potrebbe dire molto di più. Ma chiudo qui. Mi fermo invitandovi e invitando me stesso a meditare di più su queste verità. Infatti, per avere una giusta, vera prospettiva della nostra vita, per te di avere una prospettiva vera della tua vita, devi pensare a questo. Se non stai pensando a questo, cos'è più grande? La tua situazione oggi, che sarà dimenticata per l'eternità, o la realtà che eri sotto l'ira di Dio e sei stato perdonato? Che cosa è più grande? Che cosa è più reale? Che cosa è più reale? Il perdono. Di avere la vita eterna con Dio in cielo. Quello è più reale. Perché questo è un vapore. C'è e sta per passare. Oh, che possiamo pensare molto di più quanto è terribile l'ira di Dio per capire quanto è grande il perdono e quanto è meraviglioso di ora essere in comunione con Dio, avere il libero accesso, essere amati da Dio che prima ci guardava con il suo furore. A ciascuno che è figlio di Dio dico, pensa, merita spesso al costo del tuo perdono, pensa alle promesse di Dio che ora sono tue, pensa all'amore di Dio e nulla ti separerà da quell'amore, pensa alla cura di Dio, pensa all'eternità con Dio e allora avrai una prospettiva giusta e vedrai le tue circostanze in modo giusto, allora avrai la gioia dell'Eterno ora in attesa di gioire nella sua presenza per sempre. E se tu non hai Cristo, se tu senti di Dio, ma allora tu sei sotto l'ira di Dio. Le promesse non sono per te. Quel giudizio che potrebbe arrivare oggi sta per cadere su di te. E c'è una salvezza solo in Gesù Cristo. Oh, che possiamo vedere di più la realtà della nostra salvezza. Voglio pregare. Oh, Padre nostro. Adesso possiamo dire, Padre, grazie per il perdono che abbiamo in Gesù Cristo. Fa sì che chi non ha questo perdono vedrà che vale più della vita. E questo lo spingerà a ravvedersi e credere in Cristo. E fa sì che noi che abbiamo questo perdono possiamo vedere di più la grandezza di questo perdono. Quanto è terribile la tua ira che Cristo ha preso per noi. Quanto è immensa il privilegio di essere i tuoi figli e avere l'eternità con te, di avere le tue promesse, di avere la tua presenza. Oh Padre, aprici gli occhi a vivere avendo una prospettiva giusta. Ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.